per voi. Quello che dirò riguarda il mondo dei fenomeni della percezione. È quindi un parlare delle cose dal punto di vista del divenire, cioè senza interessarci di perché le cose sono come sono. In antico, quando gli uomini credevano alle favole, i re erano considerati semidei, possessori di qualità taumaturgiche. Non di rado, infatti, alla presenza dei re fra il popolo avvenivano guarigioni miracolose. Ammessa l'esistenza di poteri taumaturgici nell'uomo, non è incredibile che qualche re ne fosse dotato. Semmai è incredibile che l'essere re implicasse essere taumaturgo, tanto incredibile quanto che l'essere taumaturgo implichi necessariamente essere re. Siccome invece le guarigioni avvenivano con tutti i re che si sono succeduti finché l'usanza è stata seguita, la logica fa concludere che quando i sovrani non erano dotati di poteri terapeutici, le guarigioni avvenivano per l'altro meccanismo della taumaturgia, la fede. Donna, la tua fede ti ha salvata, dice il Cristo alla donna guarita dall'emorragia, confermando così che talvolta è la fede ad operare il miracolo. Dico talvolta perché tal'altra invece lo stesso Cristo sentenzia: sia fatto come tu chiedi. Cioè è lui l'operatore, il questuante è solo l'oggetto dei suoi poteri. L'errore che voi comunemente fate studiando certi fatti paranormali è quello di credere che un dato tipo di fenomeni abbia una sola spiegazione. Ho detto paranormali, cioè quasi normali ma non ancora anormali. Ora, il concetto di normalità deriva da definizioni, misure oggettive o semplicemente da una statistica o da un metro individuale? Per quello che ci interessa, non sapremo mai, comunque, quando una guarigione è avvenuta ad opera di un medicamento o della fede nella medicina, pur restando essa una normale, usuale, naturale guarigione. Se poi per paranormale si intende che cosa sta al di là del mondo umano, allora paranormale non è la guarigione, ma è la ragione per la quale il malato è guarito. E paranormale è anche la ragione per la quale il malato è morto. Ma non di questo parlerò. Perciò vada per il paranormale. C'è uno strano meccanismo all'innesco dei poteri paranormali negli individui. Datemi una leva, un punto di appoggio e solleverò il mondo, pare abbia affermato Archimede. Il punto di appoggio dei poteri paranormali è la convinzione che altri agisca al posto del vero attore. Ecco un mistico ben visto dal Padre Eterno. Le sue preghiere sono sempre ascoltate, le vostre no. Perciò, se volete andare sul sicuro, rivolgetevi a lui ed avrete la grazia. Ma non è tutto. lui stesso non ha alcun potere, è qualche divinità che fa il miracolo, ed il bello è che lo fa davvero. Chi è che muove mobili e suppellettili in una seduta spiritica? Gli spiriti, il medium non c'entra. E chi è che piega chiavi e cucchiai e conferisce facoltà telepatiche? Gli extraterrestri. Chi invia messaggi da altri pianeti che ammoniscono l'uomo a non fare il birichino e a non rompere il delicatissimo equilibrio delle sfere cosmiche? Sempre gli extraterrestri, e senza nemmeno pagare le spese postali. Ma non crediate di ravvisare in tutto ciò un atteggiamento psicologico riconducibile alla megalomania. Quale megalomania, qualcuno può chiedere, se chi agisce ne attribuisce il merito ad altri? Un uomo che rappresenti se stesso, che agisca in proprio, per quanto grande voglia apparire, non riuscirà mai a sembrarlo come chi dice di rappresentare una divinità, uno spirito che tutto sente e vede, o una legione di esseri divinizzati da una scienza ed una tecnica giunte a tutto potere perché a tutto sapere. Ma la megalomania non c'entra, o almeno c'entra solo nella malafede. Negli altri casi il meccanismo di transfert della paternità dell'azione è un catalizzatore insuperato, e voi non avete idea di quante volte l'uomo se ne serva inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni. Ma la leva psicologica non esiste solo per chi ha poteri paranormali, e soprattutto non solamente ha effetti attivi, li ha anche passivi, autolesivi. Ed ecco i perseguitati dalla sfortuna, le vittime del maleficio, gli appuntaspilli del Padre Eterno. È come una sorta di reazione a catena. Basta una serie di fortuite circostanze ed il poveretto si convince ad essere vittima di una persecuzione e diventa il persecutore inconscio, ma perciò non meno spietato di se stesso. Se poi per ventura possiede dei poteri paranormali, allora gli effetti si moltiplicano anche sul piano concreto, e la sua convinzione diventa convinzione anche degli altri. E non crediate che per rompere l'incantesimo basti svelare il meccanismo, così come io adesso ve l'ho svelato, già mai. Talvolta una sorta di masochismo lega la vittima al suo ipotetico possessore. Tal'altra, la malattia o la fortuna o la possessione diventano comodi alibi per la propria incapacità o la propria pigrizia, per non parlare poi della solidarietà che le vittime ricevono almeno a parole da parte dell'altrui considerazione, solidarietà che è sempre gradita e alla quale è difficile rinunciare. Per questi motivi ed altri, chi ha abbracciato una spiegazione vittimistica della propria esistenza difficilmente vi rinuncia. La psiche umana è un apparato estremamente proteiforme ed è assai difficile smuoverla dall'indirizzo che ha preso. Più difficile che indirizzarla. Ci pensino dunque i propugnatori della libera educazione dei fanciulli. È giusto non creare complessi ai giovani, ma è anche giusto insegnare l'autodisciplina, perché controllarsi significa spostare la propria attenzione anche al di fuori della sola propria persona, rivolgere il proprio interesse anche ai diritti e alla vita degli altri. Se questo sia o non sia giusto, non importa che lo dica il mistico o il moralista, basta il sociologo. O la società umana è un assembramento di individui che ha lo scopo di far prevalere il più forte, il più dotato sugli altri, così del resto come avviene per certi animali che vivono in gruppi, ma allora chi si assume il comando sia capace e soprattutto abbia senso della responsabilità. Oppure la vita nella società ha lo scopo di dare al singolo la coscienza dell'unità nella pluralità in funzione della collettività. Questo è il vero scopo. Ed è talmente evidente, attuale nel presente momento, questa sorta di iniziazione generale e generalizzata, che anche gli insegnamenti etico-spirituali che una volta venivano dati da poche guide per molti uomini, ora affioreranno nell'intimo di ognuno. E vi assicuro che quella che possiamo chiamare l'unitarietà della dottrina non ne soffrirà più di quanto non ne abbia sofferto in passato, quando, pur essendo poche le fonti, moltissime e disparatissime erano le interpretazioni. È il momento in cui il protagonista della storia è il singolo, con la sua propria consapevolezza. Non per nulla in questa direzione, a questo scopo, mirano le nostre comunicazioni. Miriamo, fra l'altro, a darvi quell'autonomia di giudizio e di comportamento proprie di chi ha le idee chiare. Chiarezza di idee che viene, anche se non soprattutto, dalla conoscenza. Ora, chi conosce sa, fra l'altro, che non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti se non si è adeguatamente corazzati. Naturalmente non parlo degli ostracismi che vengono fatti al danno di chi non gode la simpatia dei più. Parlo di quegli effetti che potremmo definire magici. Ecco, vedete quell'uomo? Di lui si direbbe che è il ritratto della serenità. Sì, certo, la sua vita è quella di un gaudente. Lui non conosce le sofferenze del cilicio e della penitenza, perché forse ha capito che Dio non va temuto e che non serve genuflettersi per sembrare degli agnelli quando nell'intimo si è belve fameliche. Con la sua mania di dire la verità e ciò che pensa, si è beccato la scomunica. Ma a lui la scomunica non fa paura. Lui sa che Dio non è al servizio degli interessi degli uomini avidi e che la scomunica non sale al cielo, come sentenzia un vecchio proverbio sulla fauna equina. Si può comandare al sole di splendere solo su certi e lasciare all'oscurità altri? Ma che accade? Il sorriso di sicurezza del nostro si smorza. I suoi affari incontrano difficoltà impreviste, incidenti gli accadono, rovesci di fortuna. veramente si direbbe che il Padre Eterno volesse sculacciarlo. Ma fermiamoci qui. Fermiamoci, cioè, prima che la leva psicologica entri in azione ed il poveretto decreti o la sua rovina o il suo rientro in seno a Madre Chiesa. Se si esclude il meccanismo della leva psicologica capace di innescare poteri paranormali in chi li possiede e di provocare effetti psicocinetici punitivi, che cosa è stato che ha fatto troncare il sorriso di sicurezza dello scomunicato, che ha aperto la prima falla attraverso alla quale nel suo animo si è insinuato il dubbio? Fortuite circostanze avverse? Certo, possono essere state casuali coincidenze, ma può essere stato qualcos'altro. Possono essere stati gli effetti della catena di pensieri creata dalla opinione pubblica contraria. Ripeto, non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti se non si è adeguatamente protetti. La condanna da parte dell'opinione pubblica che si mantenga sostenuta nel tempo è fatale per il condannato. Ripeto che non parlo delle azioni, delle ritorsioni, delle vendette che vengono operate a danno di chi è condannato dalla società. Parlo delle forme pensiero inconsciamente emesse dai condannatori, le psicopatie a cui sono soggetti coloro che si diversificano dai modelli della società nella quale vivono e che per la loro diversità sono condannati, non traggono origine unicamente dalle difficoltà di inserimento nell'ambiente sociale, ma traggono origine anche dalle forme pensiero ostili che li avvolgono e che negli elementi sensibili provocano profonde depressioni. Il pensiero è qualcosa, è un canale di manifestazione, di attività del pensatore, così come lo è l'azione nel piano fisico, e come l'agire nel piano fisico può portare o non portare i voluti effetti in dipendenza di molti fattori, non ultimo fra i quali quelli karmici, così è del pensiero. In ogni caso, indirizzare dei pensieri intenzionali nei riguardi dei propri simili non è mai un atto che cada nel vuoto. Spero che quello che vi dico vi stimoli ad aiutare i vostri simili almeno con il pensiero e non insegni invece ad abbreviare la fine di un ricco nababbo a chi ne sia l'erede universale. Disilludo subito chi intendesse servirsi della forza del pensiero per questo fine. Il desiderio passionale annulla la proiezione della volontà, così come temere che una cosa accade o desiderare che non accada ne facilita l'accadere. Perciò il nostro impaziente erede, con i suoi desideri e pensieri intenzionalmente mortiferi, otterrebbe lo scopo di allungare la vita del suo generoso testatore, effetto opposto a quello desiderato. Queste cose vi dico perché siate consapevoli di quello che ognuno di voi può scatenare, provocare, e perciò abbiate senso di responsabilità. Non siate canali di pensieri grevi, apportatori di risentimento, ma siate creature che anche senza volerlo esaltano le doti migliori di chi le avvicina, che con l'esempio della loro vita sono modello di riferimento per chi preferisce le azioni alle professioni di fede, che pur possedendo doti meravigliose non le ostentano e preferiscono l'anonimato alla gratificante popolarità. Pace a voi. Pace sia con voi e con tutti gli uomini fisicali. Posso darvi? Ho già udito i vostri pensieri, le vostre domande, sì. Vedete, cari, voi siete nella vita per avere delle esperienze. Un'esperienza non è semplicemente un insieme di azioni nel mondo umano, nel mondo fisico, ma, come voi ben sapete, è accompagnata da un lavoro assai più importante, forse, dell'azione stessa, che è rappresentato dalle varie emozioni, dai vari pensieri, dai timori, dalle gioie e via dicendo, da tutti quelli che sono i movimenti intimi che ciascuno di voi ha vivendo. Perché questi siano sentiti e intensi, l'uomo non conosce il suo futuro. Perché evidentemente se lo conoscesse, le esperienze diventerebbero semplicemente moltissime, in gran parte almeno, delle ripetizioni delle azioni in sé, prive di tutta quella parte emotiva, di pathos, a cui prima accennavo. Ecco perché certe volte noi non possiamo dire niente. Non possiamo né rassicurarvi né incoraggiarvi. Questa è una di quelle volte, cari, per cui non spero che non ce lo vorrete, ma vi sono delle cose alle quali noi stessi non possiamo trasgredire. Io mi auguro che ciascuno di voi dentro di sé trovi la risposta a questo interrogativo. Da parte nostra non possiamo che lasciare tranquillo il nostro strumento fino a che non avrà superato questo momento. Ci sono tante cose sulle quali voi potete riflettere e meditare, è vero figli? Noi sempre vi abbiamo detto che veniamo soprattutto non per consolarvi, ma per infondervi la forza di reagire e di affrontare i problemi della vostra vita. Ed allora chiudo questo incontro con un invito non solo a voi, ma anche a quella schiera di creature silenziose che ci ascoltano attraverso alle registrazioni o attraverso alle trascrizioni di queste riunioni, che non hanno mai potuto assistere, forse mai potranno assistere, per dire loro ancora una volta: siete cari come tutti coloro che ci sono stati affidati. Il nostro messaggio per tutti suona così: è per tutti, ma è al singolare, perché è per ciascuno di voi. Vieni a noi, tu che sei deluso e smarrito, che invano hai sperato nell'aiuto dei tuoi simili. Vieni a noi, tu che sei amareggiato e solo, che inutilmente hai creduto alle promesse dell'uomo. Vieni a noi, tu che sei incompreso e rifiutato, che tradito vorresti rinunciare alla vita, perché vuoi punirti per le colpe degli altri. Ma interrogati: veramente degli altri è la ragione del tuo dolore? Ti diciamo: vieni a noi, eppure noi abbiamo da darti solo quello che tu sei disposto a darci. Possiamo per te solo quello che tu vuoi che possiamo. Siamo per te solo quello che tu permetti che siamo. Da noi stessi non abbiamo da donarti quello che ti manca e che vorresti. Non possiamo consolarti, non vogliamo fare per te. Siamo solo una voce senza corpo, un'identità senza nome, una dottrina senza autorità, un messaggio scritto sulla sabbia di un deserto ventoso. La nostra voce dice: o tu che sei preda dello sconforto e della delusione, perché vuoi addebitare le tue colpe agli altri? Non devi cercare nei tuoi simili quello che tu devi avere. Non devi attendere che gli altri facciano quello che tu devi fare. Non puoi pretendere che gli altri siano quello che tu devi essere. Tu non devi delegare, non devi attendere, non devi rinunciare. Abbi fiducia in te stesso. Tu hai, tu puoi, basta che tu lo voglia. E quando avrai compreso che non hai alcun diritto di sentirti sfiduciato se tu stesso non sei la sfiducia, deluso se tu stesso non sei la speranza, amareggiato se tu stesso non sei il conforto dei tuoi simili, sentirti solo se tu stesso rifiuti, tradito e abbandonato, se tu stesso non dai, quando tale sarà il tuo sentire, allora tu stesso sarai la nostra voce, il nostro vivente messaggio, la testimonianza del nostro vostro potere. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini
Riprendo questa comunicazione, la quale ancora non segna il termine di questa pausa. La riprendo per introdurre Kempis, il quale parlerà di un argomento che interessa ogni uomo. Noi ci rivolgiamo a tutti voi, membri del cerchio, ma soprattutto a coloro che ultimamente hanno sentito parlare di noi o attraverso i libri o attraverso alla testimonianza di coloro che hanno assistito ai nostri incontri. Ancora ripeto che noi vi conosciamo tutti, uno ad uno, perché chi più, chi meno, ci siete stati affidati. Taluno fra voi ode le nostre parole e non ne tiene in nessun conto, ma vi possiamo assicurare che esse non cadono mai nel vuoto, rimangono nell'intimo di ognuno e riaffiorano nel momento che esse sono necessarie, che servono ad aprirvi alla comprensione della vita. Questa comprensione non è una cosa piana e sempre felice, anzi, generalmente è tormentosa, è sofferta. Voi lo sapete per esperienza diretta. Ma come sapete questo, sappiate che questa comprensione, per quanto sofferta sia, vi porterà un equilibrio ed una serenità che faranno della vostra vita futura, della vostra esistenza futura, qualcosa di molto più disteso e sereno. Non è un augurio quello che io vi faccio, figli, è una certezza che questa è la realtà. Sappiate vivere con forza il momento in cui per comprendere è necessario faticare. Non smarrite mai quella meta che noi vi abbiamo additata. Per quanto gli avvenimenti del mondo possano essere caotici, ricordatevi che una legge divina guida ogni individuo, ogni spirito, verso una meta di serenità, di beatitudine e di amore. Vi lascio ancora momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Pace a voi. Affanno, afflizione, amarezza, angustia, ansietà, angoscia, corruccio, cruccio, crepacuore, dispiacere, duolo, disperazione, inquietudine, malinconia, lacerazione, mestizia, oppressione, patema, patimento, pena, pianto, rammarico, rodimento, sofferenza, spina, squarcio, schianto, spasimo, strazio, supplizio, tristezza, tribolazione, travaglio, tortura, tormento, dolore. Chi è quell'essere felice che può domandarsi cos'è il dolore? No, non è acqua quella che sostanzia gli oceani, i poli, e rende fertile la terra. Son lacrime versate dal dolore. Vi guardo, creature d'ogni specie, razza, ceto ed età. Siete tutte segnate e dominate dal dolore. Vi guardo cercare affannosamente il piacere ed affannosamente trovare la sofferenza. Il dolore non è come il sole che splende in egual misura sui giusti e sugli ingiusti. Sembra accanirsi con i buoni, gli inermi, lasciando perciò in grande perplessità chi soffre e chi è spettatore della sofferenza, che in ciò vedono un'ingiustizia. Infatti il dolore, che sia sensazione fisica o sentimento, appare assolutamente dannoso e tanto negativo che l'uomo ne fa la maledizione di Dio. L'esistenza del dolore è al tempo stesso lacerante esperienza e per gli esseri dotati di raziocinio paurosa minaccia, nonché causa di angosciosi interrogativi. Generalmente l'uomo accetta più l'esistenza della morte che quella del dolore, ed è giusto. Perché mai temere la morte tanto da sognare l'immortalità? Che sciocchezza! L'uomo che fosse immortale sarebbe il più disgraziato degli esseri. La morte è la più grande benedizione. Libera l'umanità dalla tirannia dei potenti, dalla noia dei sapienti, dal peso dei notabili. Pensate un attimo a che cosa sarebbe l'umanità se nessun uomo del passato fosse morto, specialmente i potenti. Tutti vorrebbero continuare a pesare sulla storia. Ve lo immaginate che Babilonia? E quanto è comodo invece poterli mettere in disparte, obliarli, seppellirli nel silenzio. Tu che temi la morte, non ti rendi conto quanto le devi? Vorresti continuare a vivere? Ebbene, se anche tu fermassi il decadere del tuo corpo, sei soddisfatto di te stesso come sei? O forse vorresti continuare a vivere migliorandoti via via, trasformandoti? Ma trasformarsi è morire. Morire a quello che si è. E la morte è solo trasformazione. Fortunatamente si muore di continuo. E se la morte è la regina della terra in quanto nessun essere vivente ad essa sfugge, il dolore ne è il re. Vivere è avere un retaggio di dolore. Non è pessimismo il mio, è constatazione di un fatto estremamente naturale. Riconoscerlo non è soffocare la speranza. È assurdo, per non dire mostruoso, sperare di cambiare l'ordine naturale senza tener conto delle ragioni che lo determinano. Questo è il punto. La ragione del dolore. Perché mai tanto dolore affligge ogni essere vivente e fa dubitare i raziocinanti che la vita sia un dono? E fa pensare piuttosto che introduca in un luogo di pena dove per qualche oscura ragione ognuno debba soffrire. E se, come nella catena alimentare della natura, ogni creatura si ciba ed è cibo di altre, fosse che le sensazioni, le emozioni, il dolore degli esseri viventi costituissero alimento per invisibili entità ultraumane, e se il dolore che è tormento di ogni essere carnale fosse il piacere di entità cosmiche immateriali che si adoperassero in ogni modo per far soffrire i viventi e così trovare esse più godimento. In tal modo gli esseri viventi tutti e più d'ogni altro l'uomo sarebbero come animali da allevamento fatti vivere e soffrire per il piacere di invisibili, potenti, sovrastanti, crudeli parassiti. Questi ed altri sono i dubbi che la dilaniante crudeltà del dolore fa sorgere in chi cerca una ragione d'esso. Il credente di fronte allo spettacolo del dolore conosce il dubbio. Chi soffre perde la fede. Nei momenti di grande dolore anche la più ferrea delle convinzioni spirituali vacilla. Padre, perché mi hai abbandonato? Si chiede lo stesso Cristo all'acme della sofferenza. Il dubbio che il dolore suscita nel credente si chiama timore d'avere offeso la maestà divina ed è intendere il dolore quale castigo. Ma non in tutti i credenti il dolore evoca sensi di colpa. A molti fa pensare d'essere vittime di ingiustizia ed allora spesso diventa ribellione. Guai a ribellarsi nel dolore, dicono i padri spirituali. Io, senza avere la pretesa d'esservi guida, vi dico, ribellatevi pure. Il dolore non è una cosa piacevole. È ufficio di ogni uomo essere forte ed è ufficio dell'uomo forte resistere al dolore. Ma non sentitevi in colpa se vi manca la rassegnazione, se non sapete accettarlo come se fosse un piacere. No, non tento di mettere d'accordo Dio e il dolore dicendovi chi è l'uomo l'artefice della propria sofferenza. È un Dio di crudeltà quello che toglie il figlio alla madre, che lungamente lascia le sue creature nei tormenti tanto da far loro invocare la morte? È un Dio spietato quello che fa arrancare i suoi figli, trascinare fra mille patimenti e rimane muto alle loro invocazioni disperate? Il peggiore degli uomini talvolta sarebbe più pietoso. È un Dio impotente quello che invocato, implorato, non dà poche ore di sollievo che una semplice, insensibile pillola può dare? Perché Dio, nella sua incommensurabile perfezione, ha creato il dolore? E se non l'ha voluto o lo vuole Lui, perché lo permette? Perché mi è successo questo? Perché devo soffrire? Si domanda il sofferente. Tutti vorrebbero conoscere il perché del loro dolore. Esistono tante risposte quanti sono coloro che patiscono. E ne esiste una che le riassume tutte. L'uomo soffre perché deve superare l'io personale ed egoistico. Questa è la risposta. Il resto è dettaglio con poca importanza. Non è tanto un tipo di azione che determina l'effetto quanto l'intenzione. Quindi non serve conoscere il dettaglio. Conoscete voi stessi le vostre intenzioni e saprete il perché della vostra sofferenza. Quante volte abbiamo ripetuto che non si tratta di sapere ma di essere. Non sempre e non necessariamente chi compie eccessi dettati dal suo orgoglio rinasce cieco. Quando si soffre, cioè si subisce l'effetto karmico, si sta seguendo la via dell'azione. È tardi per riflettere. A quel punto non c'è che il fatto che fa soffrire, vissuto, a poter dare una data maturazione che manca e mancava all'atto in cui si è determinato il karma di sofferenza. Serve riflettere prima, nella vita di tutti i giorni, porre attenzione ai vostri rapporti con gli altri, vivere con la vostra sensibilità e la vostra considerazione una vita in cui gli altri non siano relegati al solo ruolo di comparse, in cui vi avviate a superare l'io personale ed egoistico. Questo è il solo modo di risparmiarvi sofferenza. Certo è che per il fatto stesso che il dolore esista è da Dio voluto, ricade su di lui. Ma sarebbe un Dio estremamente crudele, quello che condannasse al dolore altri restandosene bene al di fuori, nella beatitudine del suo Olimpo, a guardare chi soffre. Tutto quanto esiste, per esistere, deve essere sentito. Ed il modo in cui ciascun essere lo sente è il modo attraverso al quale lo sente Dio. Perciò è il modo attraverso al quale esiste. Attenti a quello che ho detto. Il dolore fa parte di una dualità della quale saremmo tentati di dire, se non temessimo d'essere retorici, Dio stesso ne soffre o ne gioisce. Certo è che nulla di ciò che esiste in senso lato, anche soggettivo, a cominciare dalle sensazioni per finire al sentire divino, esisterebbe se non fosse in Dio, pur essendo Dio tutt'altro dal particolare. Ma una domanda ricorre in chi riflette sul dolore, e cioè se Dio avrebbe potuto evitare di creare la sofferenza, per dirla in termini di creazione. Una tale domanda rientra nel quesito più ampio e generale, cioè se le cose tutte avrebbero potuto essere diverse da come sono congegnate. Ed io rispondo di no. Vi rispondo con un'asserzione che può essere accettata solo per fede. D'altra parte sarebbe impossibile constatare la spiegazione con la sola mente umana. A voi che non potete tanto, quando soffrite, dico, non ringraziate Dio per la sofferenza, né malediteselo. Quando soffrite, pensate che non è tanto Dio a mandarvi quelle pene, quanto Dio a trasformare quel dolore in un balsamo per il vostro essere, il vostro esistere. Dio che non condanna né si vendica, Dio che con quel mezzo, senza alternative, vi riscatta da una vita senza coscienza. Vi chiama a partecipare alla sua vera natura. Nel momento che richiamate su di voi il dolore e poi soffrite, sappiate che altro mezzo non v'era per condurvi innanzi d'un passo. Forse il dolore perde il suo sapore di maledizione ed appare meno crudele se visto in una luce diversa, che libera chi soffre dall'idea di patire una punizione divina, che non lo fa sentire in colpa se non riesce ad accettare la sofferenza e che soprattutto fa del dolore uno strumento dell'amore divino, un mezzo per farci partecipi dell'esistenza di Dio. Sono consapevole che quanto dico può essere recepito più da chi è spettatore della sofferenza che da chi soffre. Chi patisce non intende ragioni se non quella che può dare termine al suo soffrire. Ed è giusto che sia così. Ma nell'ora della disperazione, quando senti di non farcela con le tue sole forze e ti volgi attorno, forse senza speranza, quanta gioia e sollievo ti dà la mano di chi ti aiuta. Ebbene, se ti sembra bello e giusto avere trovato soccorso, perché tu pure non soccorri? E se non soffri, ma il dolore per te rappresenta una paurosa minaccia che ti paralizza e speri di non trovarlo, ti dico, vana, è la tua speranza. Prima o poi ti toccherà di patire, perciò non sprecare le tue energie a sperare che non ti tocchi, ma impiegale a capire chi soffre. Se poi puoi capire, pur senza averle provate, quanto gravose e dolorose siano le vicissitudini dei più, perché non ti adoperi per alleviare anche in minima parte il peso di quelle? Se puoi capire che sia giusto e bello che ogni uomo non viva solo per se stesso, ma concepisca e viva la sua vita nella solidarietà con i propri simili, pronto a sostenere la parte più umile nella scala sociale, pronto a dare anche se non ha ricevuto, come facente parte di una sola, vera, grande famiglia, allora perché pensi solo a te stesso e aspiri a posizioni di preminenza? E prima di dare, se dai, fai il bilancio di cosa hai avuto e frapponi mille condizioni al tuo dare, finanche esigere che chi ha bisogno risponda al tuo ideale di bisognoso o addirittura ti sia simpatico. Se puoi capire che sia giusto e bello che la società non sia un meccanismo senza calore umano in cui le istituzioni hanno perduto di vista il fine, lo scopo per cui sono state create, che è quello di aiutare gli uomini, perché nulla fai di ciò che tu puoi fare per riscaldare i rapporti con i tuoi simili, anche semplicemente cercandoli, intrattenendoti con loro senza un tuo scopo egoistico? Perché invece fuggi chi non ti è in qualche modo utile e fai di tutto per liberarti della sua compagnia come se fosse una calamità? Certo, l'ideale sarebbe che fossi tu ad avere l'iniziativa, tu ad operare una siffatta società. Ma già tanto sarebbe che tu considerassi chi ti avvicina così come vorresti essere considerato. Questo è quello che il dolore ti indirizza a farti comprendere, ad insegnarti, ma non già come un fatto di conoscenza, un patrimonio della mente, bensì come un'intima trasformazione, un essere nuovo che in tal modo sente e perciò è, ancorché perdesse o perda il ricordo dell'esperienza avuta. Oh dolore, primo alimento della paura, che cosa non si fa per sottrarsi al tuo abbraccio? Sei tu che rendi sgradite certe esperienze, tu che muovi gli esseri viventi per un verso anziché per l'altro. Sarebbe forse temuta la fame se non fosse dolorosa? E chi intraprenderebbe l'odissea che comporta lo sfamarsi se il digiuno fosse piacevole? Dunque, tu, dolore, condizioni le esperienze degli esseri viventi e al tempo stesso li muovi da un benefico mortale ristagno. Ebbene, se nelle cose che posso spiegare tu, dolore, mi appari utile, la stessa utilità deve esserci laddove non arrivo ad afferrare la ragione della tua esistenza. In effetti tu sei il termine di una primordiale dualità senza la quale nulla vi sarebbe di ciò che è. Tu, per la tua stessa natura inviso e rifuggito, da coloro che non esiterebbero e non esisterebbero e cesserebbero di esistere se non ti avessero conosciuto e non continuassero a conoscerti. Tu, motore primo del divenire. Ma dunque, se allora il tuo esistere è vitale, rifuggirti, ribellarsi alla tua opprimente presenza è un errore? Se quale termine di una dualità che dà vita ed evoluzione, tu dolore sei provvidenziale, perché mai ribellarsi al tuo straziante dominio. Giusto parrebbe invece supinamente subirti. Sì, è vero, il dolore è una macerazione insostituibile, ma la sua funzione è anche quella di far reagire, imprecare, rompere le situazioni spiritualmente cristallizzate, indurre a ricercare, a chiedersi perché, a diventare strumenti di speranza e di gioia. L'esistenza del dolore poggia su precise ragioni, quantomeno su quella di spingere gli uomini a serrarsi, collaborare, lavorare uniti a cancellarlo dalla terra. Realizzandosi ciò, l'importante tappa raggiunta non sarebbe tanto l'assenza di dolore quanto l'unione fraterna degli esseri. Guai a chi passivamente subisse il dolore, lo svuoterebbe di gran parte del suo significato. Perciò, fratelli che soffrite, imprecate, maledite, cercate, chiedetevi perché. Così facendo fate quello che il dolore deve farvi fare. Ma non identificatevi col vostro dolore. Voi siete molto di più. Non lasciate che il dolore occupi tutto voi stessi e la vostra vita, divenga l'unico scopo di essa e vi paralizzi. Pensate che non vi è mandato per mettervi alla prova, o che so io, ma che voi stessi l'avete richiamato, anche se al momento non ricordate e non capite perché. Forse, se pensate che voi stessi siete la ragione del vostro soffrire, vi sarà più facile reagire, ritrovare la serenità. Ma soprattutto ricordate che al di fuori della dualità basilare di cui il dolore è un elemento, ciò che sembra crudeltà è supremo, reale amore, che attraverso alle lezioni della vita così ci parla. Figlio mio, non ostinarti a cercare la felicità dove non l'ho posta. Essa non è nel possesso dei beni materiali, nell'appagamento dei sensi, nell'esaltazione del tuo io o nella condiscendenza che tu puoi avere nei riguardi dei tuoi simili. Io solo sono la vera beatitudine. Il mondo dei fenomeni in cui ti muovi ed agisci non deve essere lo scopo della tua vita, ma solo un mezzo che ti conduce a me, perché io solo sono la tua vera esistenza, la tua vera essenza. Per quanto tu sia debole, insufficiente e misero, per quanto abietto tu sia giudicato o tu sia, ricordati, io ti amo perché io solo sono il vero amore. Cercami e non sarai deluso, trovami e non conoscerai mai più il dolore. Pace a voi.